I tre corti paragrafi che abbiamo sentito sono tutto ciò che il Concilio dice dell'unzione degli infermi ed è un passaggio della Costituzione sulla Sacra Liturgia. Dietro queste poche righe, lo intuite meglio adesso, sta però tutto un profondo cambiamento che riguarda la maniera di concepire questo sacramento, ma riguarda più complessivamente la maniera di star vicino ai malati da parte della Chiesa e ovviamente riguarda anche la maniera di celebrarlo. Se ricordate, questo sacramento, ci pensavo ieri sera, magari qualcuno di voi è molto sorpreso di questo, ma l'abbiamo visto anche per altri sacramenti, come la confessione, per esempio. Lungo i secoli i sacramenti sono cambiati molto, anche la messa è cambiata molto, perché appunto il sacramento è un'azione rituale di una comunità che porta tutte le tracce della sua storia, della cultura in cui vive, della maniera in cui reinterpreta la sua tradizione. E quindi c'è una parte del sacramento che è disponibile, diciamo, per essere rinnovata, per essere cambiata, per essere adattata appunto alla storia. E però il nocciolo, che però non è che puoi dire questo è istituito da Cristo, questo l'ha fatto la Chiesa, il nocciolo sta sempre nella maniera in cui la Chiesa poi pratica questo sacramento. Il nocciolo, abbiamo visto, si riferisce a questo collegamento stretto che nell'azione di Gesù c'è tra l'annuncio del regno di Dio o della prossimità di Dio all'uomo e questa particolare cura dei deboli, dei malati. In questa pratica di Gesù, che Gesù tra l'altro consegna in maniera esplicita ai suoi discepoli, dicendo di andare a annunciare il Vangelo e di guarire i malati. E noi abbiamo visto che addirittura la prima generazione cristiana, quella che è tradotta nella lettera di Giacomo, in qualche maniera ha già costruito tutti gli elementi di un rito, nel quale si fa intervenire la comunità, vengano chiamati i presbiteri, si dice, si fa la parola, l'orazione, accompagnata dal gesto dell'olio, o l'olio accompagnato dalla parola, che sono gli elementi del sacramento, come dirà Agostino, verbum et signum. No, il sacramento è costituito da una parola che si fa carne, che si fa segno, da un segno che contiene il senso del Vangelo, della rivelazione di Gesù, della Pasqua di Gesù. E concludeva così il testo di Giacomo, questa preghiera fatta dai presbiteri con l'unzione dell'olio sul malato procurerà sollievo, la guarigione e cancellerà i peccati. Quindi gli elementi fondamentali di questo sacramento forse è quello più determinato fin dall'inizio. Se pensate al sacramento del matrimonio, che evoluzione ha avuto, è arrivato tardissimo la Chiesa a decidere quali erano gli elementi costitutivi del matrimonio, del sacramento del matrimonio. In questo caso invece subito. Quello che è interessante, vedevamo ieri sera, è che poi nell'evoluzione della pratica ecclesiastica si hanno questi passaggi sul cui sfondo, io ho fatto solo qualche battuta, ma sul cui sfondo stanno dei modelli diversi di chiesa e dei modelli diversi di evangelizzazione. Il primo modello è quello di una chiesa, chiamiamola ancora di minoranza, di missione, nella quale il sacramento, che viene benedetto o consacrato dal vescovo o dal prete, viene poi affidato alla famiglia, ai parenti o al malato stesso. E la sua funzione è di sostenere in ogni tipo di difficoltà, di fronte a una malattia seria, di fronte a un handicap, di fronte a una disgrazia, di fronte a una paura, no? Di fronte a una difficoltà di affrontare appunto un disagio grave. Invece poi l'evoluzione che abbiamo nel primo Medioevo, nel costituirsi della cristianità in maniera sacrale, nell'epoca carolingia, si ha un assorbimento del sacramento da parte del clero in maniera decisa, si ha una sua spiritualizzazione, anche questo è interessante, si sottrae i laici e si sottrae un po' alla vita, perché nella vita che è importante uno non è l'effetto spirituale che pensa subito, è il fatto che lo sollevi, che lo guarisca, no? Si ha questa clericalizzazione, si ha una spiritualizzazione dell'effetto del sacramento, il quale è destinato soprattutto a perdonare i peccati, e poi si ha una concentrazione sulla salvezza dell'anima e quindi sul transito, e il passaggio poi definitivo lo fa diventare il sacramento dell'estrema unzione, che ha appunto il ruolo di purificare anche il corpo che ha partecipato ai peccati e quindi di purificare la persona e di accompagnarla davanti a Dio in quest'ultimo transito, in quest'ultimo passaggio. E questa è la teologia che è stata sistematizzata dalla scolastica e che poi ha ricevuto la sua codificazione al Concilio di Trento nel 1614 da parte di Pio V, che è stato il rito che è arrivato fino agli anni 70, fino a noi, cioè fino a che il Concilio ha ridefinito il sacramento, ha ripensato in qualche maniera il sacramento e ha poi determinato un nuovo rito. E allora il Consilium ad Exequendum, il Consiglio creato per eseguire la riforma liturgica, nel 72 ha pubblicato il nuovo rituale e poi le conferenze episcopali l'hanno adattato alle varie nazioni, l'hanno tradotto e adattato, e per noi italiani è entrato in funzione nel 1974. Ecco. Allora, i termini li abbiamo sentiti, ve li ripeto, queste tre frasette che ristabiliscono la terminologia e anche la pratica tradizionali. Prima affermazione, l'estrema unzione, dice così il testo del Concilio, e quindi prende la nozione tradizionale, l'estrema unzione, che può essere chiamata anche, è meglio, unzione degli infermi, e di fatto poi i riti, anche il nostro italiano parlerà dell'unzione degli infermi, non dell'estrema unzione. Può essere detta meglio unzione degli infermi, non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita, lo esplicita, non è appunto soltanto per chi sta morendo. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per malattia o vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte. Questa è la prima affermazione. La seconda suggerisce di fare un rito per l'unzione, evidentemente, e poi un rito continuato che include tutti e tre i sacramenti. Oltre ai riti distinti dell'unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un rito continuato secondo il quale l'unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima di ricevere il viatico. E appunto il rituale prevede questa celebrazione complessa, breve del resto, ma che ha una prima parte dopo il confesso, la confessione dei peccati, l'assoluzione, la benedizione degli oli, l'unzione dell'infermo, o degli infermi, vedremo, e poi l'Eucaristia, preghiera, l'Eucaristia, oppure soltanto l'unzione degli infermi separatamente. Allora, proviamo, perché evidentemente la pubblicazione del nuovo rituale che ha rinnovato un po' alla volta la pratica e la teologia di questo sacramento, evidentemente ha suscitato anche tutta una serie di problemi, di interrogativi, e le nostre comunità come al solito non è che hanno brillato molto, perché è chiaro che un discorso di questo tipo, una prassi riaperta in queste direzioni, suggerisce poi tutta anche una creatività liturgica. Per fare un esempio, le nostre comunità sono riuscite a fare quella trovata lì della giornata dell'anziano e dell'ammalato in cui c'è l'unzione degli infermi. Ecco, quella è una creatività liturgica interessante, lo accennerò, no? Però ci sono tante altre possibilità e soprattutto c'è tutta un'interpretazione pastorale da dare all'assistenza ai malati, alla presenza della Chiesa nel cammino della malattia e della morte, rispetto a tutti i cambiamenti della cultura e dei costumi. Invece, come al solito, noi abbiamo preso il rito, poi lo applichiamo, poi si dice però più nessuno lo chiede, quando lo si fa male. Cioè siamo imbarazzati a vedere che crolla un sistema che era garantito dalla cristianità, chiamiamolo così, e siamo invece poco reattivi a ripensare una nuova prassi, come invece il rito permette. Ma il rito, poveretto, è una cosa morta, questi qui poveretti sono già stati bravi a mettere giù queste tre frasi, ma poi tocca alle comunità dire cosa vogliono dire queste cose qui poi nella vita dei cristiani, no? E nella prassi delle comunità. Allora, alcuni di questi problemi interrogativi ce li poniamo in maniera molto semplice questa sera. Primo, cercando di cogliere bene qual è allora il significato di questo sacramento, il quale, come vedete, anche qui ancora una volta, il senso del sacramento è legato alla prassi della Chiesa. Per alcuni versi lo si deduce dalla prassi della Chiesa, che il sacramento è un rito, è un'azione, no? La regola del capire del senso di un rito è l'azione. Allora, anche in questo caso mi pare innegabile che sia lungo i secoli, sia nella pratica attuale, il sacramento dell'unzione viene dato sia ai malati, sia ai moribondi. Cioè, queste sono due direzioni che non si possono eliminare, no? Si tratta dunque di un sacramento ambivalente, che fortifica il fedele di fronte alla malattia e di fronte alla morte. Quindi è un sacramento aperto a queste due eventualità, e il fatto di avere ritrovato l'unzione come sacramento dei malati che sperano di guarire non deve far dimenticare che in molti casi esso è un'estrema unzione, data a una persona che sta per morire. Allora, partendo da questa prassi, qual è il significato del sacramento? Il significato del sacramento lo si deduce dal verbum che accompagna il signum, dalle parole che accompagnano, sia nelle preghiere di benedizione sull'olio, sia nel rito stesso dell'unzione. Lo Spirito ti conceda, sia nelle preghiere successive, l'attore di questa azione è sempre lo Spirito, come lo è dell'Eucaristia, come lo è della penitenza. È lo Spirito di Dio, in realtà, che tocca l'uomo. Il sacramento è alla sua radice una partecipazione alla potenza di liberazione e di resurrezione del Cristo Salvatore. Quindi il sacramento è sempre una partecipazione alla Pasqua del Cristo, questa potenza della grazia, che è il dono dello Spirito, la potenza del risorto, è lo Spirito, il dono dello Spirito è l'esito della Pasqua, no? Questa potenza della grazia del risorto viene applicata alla guarigione dell'uomo tutto intero, corpo e anima, o al suo accompagnamento nel passaggio misterioso nella morte. Nell'un caso, nel sostenere appunto la traversata della malattia, o nell'accompagnare il viaggio del moribondo, è all'opera lo Spirito Santo. L'unzione, infatti, è un sacramento dello Spirito, conferito per mezzo di un'unzione di olio. L'olio, l'unzione, meglio, con l'olio, non l'olio, l'unzione con l'olio. E quindi la carezza, quindi il gesto del fratello, il samaritano appunto, la comunità fa il gesto. L'unzione con l'olio santo, e in questo senso viene separato dall'uso profano, viene benedetto, no? L'unzione con l'olio santo significa che lo Spirito tocca e penetra nell'uomo, come nel battesimo, il significato delle unzioni, a indicare che lo Spirito è qualcosa che entra, che penetra. Quindi l'unzione dei malati o dei moribondi è il sacramento in qualche maniera della spiritualizzazione del corpo, dall'inabitazione dello spirito in tutto il corpo e in tutto l'essere dell'uomo, che deve affrontare il decadimento o la morte. E quindi potenza dello spirito contro le forze che disgregano il corpo, in vista di tenere umana la malattia, di tenere umano il malato, appunto, o eventualmente di guarirlo, di accompagnarlo in questa parziale resurrezione che è il tornare alla salute, no? Oppure presenza e azione dello spirito come iniziazione alla resurrezione, come iniziazione all'aldilà, alla vita nuova, appunto, no? Ecco, se voi andate a vedere il rito, vedrete com'è impressionante la presenza, il numero e l'importanza dei riferimenti allo spirito, nella benedizione dell'olio, nella formula che accompagna l'unzione, nelle preghiere che la seguono. L'unzione appare in questa pratica, appunto. Appare come il sacramento nel quale l'uomo è riempito dalla forza o dalla grazia dello spirito per un combattimento che supera le sue forze e mette la sua vita in pericolo. Si tratta, in questo senso, il primo effetto del sacramento è una confermazione dell'infermo, eh? È una confermazione di questo poveretto che deve affrontare questo combattimento, no? La grazia dello spirito, quindi, è, per tradurlo in termini antropologici, in termini morali, la grazia dello spirito è un dono di forza, è la virtù di forza che serve per affrontare gli ostacoli, no? L'antropologia aristotelica. La virtù di forza rafforza l'irascibile, il quale è l'energia per affrontare l'ostacolo, mentre il concupiscibile è regolato dalla temperanza per saper gustare il piacere. L'articolazione, appunto, antropologica della vita cristiana si innesta lì, questo sacramento, si innesta nella virtù di forza. È una forza infusa dallo spirito, appunto, è una qualità di comunicazione della grazia di Dio, no? Un dono di forza, forza spirituale che aiuta il cristiano a vivere la sua situazione nella fede. Questo è il primo effetto radicale, mantenere fiducia, appunto, no? Mantenere fede di fronte all'assalto che va a contestare la fede, va a contestare la fiducia, ti scoraggia la malattia o la morte, ti toglie fiducia, no? Questa è la prova, questo è l'agone. E allora il primo effetto del dono dello spirito, che attraverso il segno dell'olio sta a significare che entra nel tuo desiderio, nella tua libertà, che cede, che è tentata di cedere, no? E che viene da questo gesto della comunità e della potenza del Cristo risorto, viene rafforzata per mantenere la fede, la fiducia. Poi forza morale e psicologica che calma l'angoscia, che porta un segno di gioia, di pace, rinnova il coraggio. Forza che può tradursi in un sollievo fisico, in un miglioramento più o meno durevole, e talvolta la guarigione stessa. Sai, si insiste oggi su questa unità profonda tra lo psicologico, perché noi non andiamo più al profondo, non parliamo mai di spirituale, ma c'è una continuità profonda tra lo psicologico e il fisiologico, ma c'è una continuità profonda tra lo spirituale, lo psicologico e il fisico, appunto, no? Quando uno riceve forza interiore, quando uno acquista fiducia, questo è forza anche psicologica, è energia, è consolazione, a parte appunto che il rito prevede che qualcuno venga a trovarti, che qualcuno preghi con te, che qualcuno ti circonda, che ti ricordi la tua vita cristiana, appunto. Quindi sono tutti elementi del sollievo, dell'incoraggiamento, dell'essere con amici, appunto. Il secondo effetto del dono dello spirito è la remissione dei peccati. Il malato è sempre anche un peccatore, e il pensiero della morte acuisce la sua coscienza del peccato e gli fa desiderare di esserne liberato. Il dono dello Spirito è perdono dei peccati, che può anche supplire la confessione stessa, come del resto l'Eucaristia, in molte occasioni, come il Padre nostro, come la preghiera, che cancella i peccati, appunto, no? Infine, il dono dello Spirito vivificante dà la vita. Conduce alla vita, sia alla vita fisica ritrovata nella guarigione o nella sopportazione della malattia, anche questo lo sappiamo bene, no? In realtà qualsiasi malattia è una prova che ci cambia, qualsiasi, anche una piccola malattia, e il ritorno anche alla guarigione è un'esperienza spirituale forte. E quindi, non so, per esempio, quando uno fa un'operazione seria e riceve l'unzione, questa unzione ha anche il significato di esprimere quando lui, operato, riacquista la salute e ritorna alla vita, ritorna con più fede, come si può dire, ritorna avendo scoperto cosa vuol dire nascere, cosa vuol dire aspettare di rinascere, cosa vuol dire la Pasqua di Cristo, cosa vuol dire la fraternità. Sia la vita fisica ritrovata nella guarigione o nella sopportazione della malattia, sia la vita eterna, la vita con Dio al di là delle porte della morte. Quindi questa è un po', secondo il testo del Concilio, mi pare, la comprensione del sacramento, una partecipazione alla Pasqua di Cristo mediante il dono dello Spirito, il cui primo effetto è di confermare nella fede, il secondo effetto di dare questa virtù di forza e il terzo è quello di aprire alla vita, sia alla vita guarita sia alla vita eterna, appunto. Seconda questione che si può porre a questi testi: a chi si deve dare il sacramento? Chi lo può ricevere? Qual è il soggetto del sacramento? In genere a un cristiano che si trova di fronte a una malattia grave o al pericolo di morte, questo viene esplicitato dal testo del Concilio, e ha bisogno della forza del Signore per vivere una prova difficile che altera gravemente o mette in pericolo la sua vita. Quindi il primo destinatario dell'unzione degli infermi è la persona che soffre di una malattia grave che in qualche maniera lo mette in pericolo di morte. Questo è il primo destinatario a cui si pensa. Lo sapete che questo in realtà nella prassi è reso abbastanza difficile, cioè raramente si celebra un sacramento in queste condizioni. Cioè in pratica noi tendiamo, per dirvi, i due estremi: o farlo nella giornata dell'ammalato come festa degli anziani, in cui si può andare ancora a mangiare dopo, no, non dico che tutti fanno così, ma dico gli estremi sono quelli, o farlo come un gesto così che non mette troppo in discussione, o farlo quando non capisce più niente, no? Raramente succede, ed è una cosa veramente edificante, che un ammalato in piena coscienza della gravità della sua malattia celebri questo sacramento con la comunità, con i parenti. E questo sappiamo a che cosa è dovuto. È dovuto a una serie di ragioni legate, per un verso, al fatto che questa cultura censura il pericolo di morte. La censura e la rimozione della morte nella nostra cultura e quindi nella coscienza degli uomini del nostro tempo e quindi, per alcuni versi, le condizioni private e isolate in cui si muore. Per cui è davvero difficile, anche per la comunità tante volte, perché in certe situazioni in cui attorno al malato non si gestisce questo aspetto, chiamare il prete per l'unzione vorrebbe dire chiamare quello che va a dirgli che sta morendo. Il che è disumano, è sciocco anche, no? Allora, il problema dovrebbe essere che la Chiesa viene chiamata all'interno di una prova che riconosce appunto. E invece tante volte i parenti cacciano addosso, beh lo fanno poco anche loro ormai, ma caccerebbero addosso al prete che deve venire a dare l'unzione di sistemare una cosa che loro non hanno mai affrontato, no? E d'altra parte, siccome rispettabilmente, perché appunto poi si vive nella propria cultura, ma siccome molti malati preferiscono non gestire esplicitamente il fatto che stanno morendo, è corretto anche non chiedere l'unzione degli infermi, che funzionerebbe come una specie di ghigliottina, insomma, di notizia ultima. Questo mi pare uno dei motivi per cui si finisce di celebrare poche volte l'unzione degli infermi in maniera, diciamo, seria, in maniera, Beh, l'altra dimensione è la poca dimestichezza, sempre minore dimestichezza di tanta gente, col sacramento, quindi con la pratica pastorale, con la pratica ecclesiale e sacramentale. Se uno non è abituato appunto a vivere la dimensione sacramentale, è difficile che in questo momento lo senta come un'esigenza piena di un'espressione cosciente, appunto. E anche lì alcune volte la riceve proprio come la mazzata in testa, come la cosa che lo taglia fuori, no? E quindi il fatto poi che dura ancora l'altro elemento che si può prendere in considerazione, il fatto che è ancora presente in molta gente la concezione dell'estrema unzione, dell'unzione legata alla morte, fa sì che la richiesta del sacramento non sia fatta nelle condizioni di un'esperienza significativa da vivere, ma eventualmente come segno sacro che i parenti chiedono sul moribondo privo di coscienza. Quindi questo comunque è il caso, la casistica più evidente a cui bisognerebbe proporre il sacramento, la malattia grave con pericolo di morte, con tutti questi problemi che adesso avevo buttato lì, altre volte abbiamo considerato più attentamente. Un altro caso che il testo indicava, il caso per esempio di chi resta vittima di un incidente serio o deve affrontare un serio intervento chirurgico, o anche da chi è indebolito dalla vecchiaia o da condizioni difficili di vita, o anche a bambini gravemente malati, che abbiano l'uso della ragione, e a tutti coloro che soffrono di un handicap, di un'infermità grave, in particolari momenti magari della loro vita, in particolari momenti della loro famiglia. Cioè vedete come si aprirebbe secondo me un campo di inventiva pastorale interessante, no? Se incominciassimo a ragionare con più serenità su queste cose, con più profondità anche. Ma appunto queste situazioni in genere non vengono collegate, quella dell'operazione qualche volta ci succede, che qualcuno faccia alla vigilia di intervento liturgico chiede il sacramento, raramente però succede, è successo in questi anni qualche volta, ma in genere appunto queste situazioni non vengono collegate all'unzione perché la si collega ineluttabilmente con la morte, con l'estrema unzione. È proprio un peccato, perché in realtà questo in maniera esplicita è il sacramento della malattia, appunto. Il ministro, altra questione che la Chiesa sembra aver chiuso, ma secondo me non so se si può considerare chiusa, anche se nel clima di questi ultimi anni si dice che è stato detto in maniera definitiva e tenenda, vediamo, io qualche dubbio ce l'ho su questa roba qui. Dunque sapete che circa il ministro del sacramento, la pratica della Chiesa è cambiata, è variata. Fino all'VIII secolo l'olio, che è sempre benedetto dal vescovo o dal prete, è dato al malato, perché faccia lui stesso l'unzione sul proprio corpo o lo riceva dal suo prossimo. Analogamente si consegna l'ostia consacrata ai fedeli perché possano comunicarsi essi stessi o dare la comunione al malato. No? Nell'VIII secolo abbiamo visto diversi concili proibiscono di affidare ai laici sia l'olio santo sia l'ostia santa. I preti diventano i ministri esclusivi dell'unzione dei malati. Il concilio di Trento, e quindi poi tutto il rituale che ha dominato per 3 secoli fino al 1970, che dedica tutto un capitolo a questo sacramento, dichiara per 2 volte che il prete è di questo sacramento il ministro proprio. Il ministro proprio. Il che potrebbe anche voler dire che intendeva che si potesse prendere in considerazione anche un ministro straordinario. Perché quando uno dice il ministro proprio, vuol dire è il ministro legittimo, quello a cui bisogna rivolgersi normalmente, no? Si poteva prendere in considerazione un ministro straordinario, così come si riconosceva e si riconosce ancora ad ogni cristiano, in caso di assenza del prete, il potere e il dovere di battezzare il piccolo in pericolo di morte. È significativo che l'espressione del Concilio di Trento sia stata ripresa letteralmente nel nuovo rituale del 72, al numero 16, dice ministro proprio dell'unzione degli infermi, ministro proprio, è sacerdote soltanto. L'aggettivo proprio sembra lasciar posto un ministro straordinario o supplente nel caso di urgenza o assenza di prete. Il codice che è dell'83, usa un linguaggio diverso, non dice il ministro proprio, dice esplicitamente che solo il sacerdote amministra validamente l'unzione dei malati. E nel 2005, prego di osservare le date, nel 2005 la Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi scaldiamo da un concilio a un codice, a una congregazione, la congregazione del Santo Uffizio, Dottrina della Fede, precisa che solo i sacerdoti, vescovi e presbiteri sono i ministri dell'unzione degli infermi, e questa dottrina definitive est nenda, è una dottrina da tenere in maniera chiusa, definitiva, perché in questi anni, non so se avete seguito queste cose, ma molte cose uscite da Roma sono uscite con questi toni, che sono cose assolute, definitive, no? Pare difficile soprattutto per un problema così, che mi pare chiaramente disciplinare, di scelta, di congruità. Insomma, no, io non ci vedo il dogma, come sembra qui. Per cui neanche i diaconi, nei laici possono esercitare questo ministero. Quindi questa è la disposizione in cui siamo e che bisogna rispettare, evidentemente, io rispetto, è ovvio. Tuttavia io credo che non si possa non interrogarsi, non si possa ignorare che nella storia della Chiesa ci sono state pratiche diverse. E contro le pratiche nei sacramenti non vale nessun decreto di congregazione, se mi è permesso. Insomma, se per secoli è stato fatto dai laici, non è che erano eretici. Il Signore mica l'ha dato ai preti, non sapeva neanche cos'erano i preti il Signore, no? Vabbè, comunque dobbiamo riconoscere che ci sono pratiche diverse. E io osservo anche che dal punto di vista pastorale sarà sempre più frequente in molte parti della Chiesa, del mondo, sarà sempre più difficile avere a disposizione dei preti per amministrare questo sacramento, no? Si può escludere in maniera definitiva un ministero straordinario affidato ai diaconi, nella cui ordinazione vi è data la missione, cito, di prendersi cura dei malati e dei poveri? E si possono escludere a priori sistematicamente i fedeli che svolgono sistematicamente un ministero di cura dei malati in ospedali o nelle comunità cristiane? Ecco, non mi pare che la ragione che spesso si adduce rispetto a sto ragionamento, e cioè che l'amministrazione dell'unzione è legata col perdono dei peccati, non mi pare che tenga, insomma, nel senso che il battesimo è legato alla remissione dei peccati, come no? È il sacramento penitenziale radicale che cancella il peccato originale e tutti i peccati, e lo può dare un laico, no? Il battesimo. E comunque, siccome io celebrerò con queste disposizioni e morirò prima che cambino, lasciatemelo dire così una sera per la soddisfazione di dirlo, ma vedrete che cambiano, ste robe qui cambiano, in paradiso guarderemo giù e un po' si riderà di alcune cose, no? La ripetizione del sacramento, terza questione. Anche questo è una cosa nuova, perché fin tanto che il sacramento era riservato ai morenti, la questione di una sua eventuale ripetizione non esisteva. Adesso invece che l'unzione ha ritrovato la sua funzione di sacramento dei malati o degli infermi, il rituale prevede la possibilità della sua ripetizione. Nel caso di lunga durata si darà di nuovo il sacramento, al numero 9, dice, quando la malattia subisce un aggravamento. E quindi quando esistenzialmente, diciamolo in termini più tra uomini, quando esistenzialmente si ripropone la situazione in cui uno sente il bisogno di questo aiuto, di questo segno, no? Infine, le celebrazioni comunitarie. Il nuovo rituale ha introdotto la novità, come in altri sacramenti, come nella penitenza, come nella concelebrazione, no? Le celebrazioni comunitarie. Il nuovo rituale introduce la novità delle celebrazioni comunitarie che si possono fare, dice il testo, in occasione di pellegrinaggi, di convegni diocesani, cittadini o parrocchiali, o di pie associazioni di infermi. Lo si può usare qualche volta, secondo l'opportunità, anche negli ospedali. Che abbiano corso all'interno della messa, il rito prevede appunto che si possa amministrare l'unzione all'interno della messa o separatamente, come il battesimo del resto, come potrebbe essere la penitenza anche, per esempio. Lo si può appunto che abbia luogo nel corso della messa o senza la messa. Queste celebrazioni possono diventare delle concelebrazioni nelle quali intervengono più preti, ognuno dei quali, dice, impone le mani e amministra l'unzione. Ecco, l'esperienza di questa cosa un po' l'abbiamo nelle nostre comunità, con quell'ambiguità che dicevo. Tante volte le persone che tra noi preparano, queste persone che chiedono l'unzione degli infermi, si trovano, ma comprensibilmente, un po' in difficoltà, perché le singole persone hanno stili diversi, motivazioni diverse. C'è qualcuno che tenderebbe a prenderla tutti gli anni, è anziano, tutto sommato non è che a me, che io mi sentirei di dargli torto, è anche una cosa bella, una volta all'anno viene in comunità e riceve l'unzione, però si capisce anche appunto che non debba diventare l'abbellimento della festa degli anziani, dove uno che sta bene lo riceve tutti gli anni. Deve essere appunto una situazione significativa di indebolimento, di lotta nei confronti della vita, eccetera, eccetera. Comunque, posta questa piccola riserva, soprattutto diventa più grave la riserva se pensiamo che non si celebra quasi mai l'unzione degli infermi, e la si celebra solo in questa maniera comunitaria. Beh, allora c'è un funzionamento. Sarebbe come per la confessione, che funzionasse solo la confessione comunitaria, che da noi non c'è tra l'altro, c'è solo la preparazione, e poi non ci si confessasse più, come sta succedendo. E allora il problema è che non si è assimilato il senso della cosa profonda, perché di per sé la celebrazione comunitaria dovrebbe funzionare come gesto, come si dice, esemplare, pedagogico. Certamente l'esperienza dimostra che queste celebrazioni costituiscono la miglior pedagogia del sacramento, no? Perché avvengono in un clima di serenità e di solidarietà. fanno comprendere alla comunità, ai malati stessi, che i malati costituiscono una presenza significativa nella comunità. E sono anche, se ben preparate, una maniera di educare la comunità tutta, i familiari, al senso cristiano della malattia, del morire, eccetera, eccetera. Allora, la conclusione, che non abbiamo tempo di svolgere seriamente, però credo che dobbiamo dire che la riscoperta di questo sacramento ai nostri giorni è una grazia e può permettere l'espressione di aspetti fondamentali dell'esperienza cristiana e della vita della comunità, sia come unzione dei malati, che può essere un grande luogo dove imparare tutti in qualche maniera a vivere cristianamente il momento della prova, sia come estrema unzione, che diventerebbe un momento significativo del recupero del senso cristiano della morte. Perché così com'è l'unico momento i funerali, ma i funerali diventa significativo per chi è capace di ascoltare, il morto è morto ormai, no? E quindi l'estrema unzione sarebbe un momento così decisivo di questa educazione personale al morire. C'è però tutto un lavoro da fare sul piano della catechesi e della formazione del popolo cristiano, sul piano liturgico e celebrativo, perché le possibilità offerte dal rito siano effettivamente realizzate, e soprattutto sul piano complessivo di una pastorale dei malati e dei moribondi, perché io credo che qualcuno che guarda queste cose le capisce subito, no? Si tratta di inventare pratiche di evangelizzazione adatte ai nuovi modi di concepire e di vivere la malattia e la morte, contro tutto un conformismo sociale e culturale, per un verso, e contro una abitudine cristiana che subisce questi cambiamenti senza farli diventare occasione di uno slancio evangelico.